When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Il terzo involucro si sfaldò subito dopo il distacco del terzo paracadute. Ormai non avevo più niente intorno a me, salvo la tuta potenziata e un uovo di materia plastica. Ero ancora legato con le cinghie all'interno dell'abitacolo, impossibilitato a muovermi, ed era ormai tempo di decidere dove e come sarei atterrato. Senza muovere le braccia non potevo. Schiacciai con il pollice il tasto che attivava il calcolo della distanza dal suolo, che lessi sul quadrante luminoso posto all'interno del casco.
Un senso di responsabilità sociale che va al di là della famiglia o al massimo della tribù richiede fantasia, devozione, lealtà, tutte le virtù più alte che un uomo deve sviluppare autonomamente. Se gliele imporrete, finirà per rigettarle.
Avanti scimmioni, volete vivere in eterno?
Con ogni probabilità molti di voi avranno riconosciuto qualche passo tratto da un romanzo noto, ovvero Fanteria dello spazio di Robert Heinlein. E abbiamo voluto dedicare questa puntata 6 di Fantascientificast proprio a questo romanzo, che poi ha dato ispirazione a molti altri tipi di opere derivate, se vogliamo. Siamo qui per parlarne, siamo qui in tre, i tre cavalleros. Paolo Bianchi,
ok, Omar Serafini
e Massimo De Santo.
E poteva mancare il nostro prof, ovviamente.
Esatto. No. Siamo una sorta di getter team di Fantascientificast, come si suol dire, no?
Quindi indossate
ragazzi, questo
le
è
nostre...
il primo team up, eh?
Esatto. Vedremo come viene, eventualmente dopo sentiremo il feedback da parte dei nostri ascoltatori su se le è piaciuto questa, chiamiamolo esperimento, chiamiamolo sperimentazione, che è più bello, no?
Quindi indossate le nostre tute potenziate, che saranno oscure a chi di Fanteria dello Spazio conosce solo il film, ma del film parleremo dopo. Esatto. Direi di iniziare dall'opera originale di Robert Heinlein del 1959.
Esattamente, che poi ha vinto il premio Hugo nel 1960.
Esattamente.
E quindi è chiaro, si è subito piazzata, diciamo, in testa, no, alla classifica, alle valutazioni, al premio di maggior valore del filone fantascientifico, e ha aperto la strada, diciamo, è stato effettivamente, no, uno dei primissimi, se non proprio il primo cronologicamente, uno dei primissimi romanzi a calcare l'accento su questa caratterizzazione militare, no? Che viene spesso referenziata anche come space opera militare, perché contiene le caratteristiche della cosiddetta space opera, cioè quella del filone avventuroso, delle battaglie, no, degli scontri spesso tra imperi piuttosto che razze aliene e così via, e però lo fa dal punto di vista della vita militare, tant'è vero che appunto poi questo tipo di romanzi spesso viene esposto a critiche, no?
Forse questo romanzo in particolare in passato.
Questo in particolare, anche se poi invece quando lo si legge, no, si scopre che in fondo non c'è affatto nel romanzo una, come dire, presentazione glorificatrice del concetto del militare in sé. Anzi, in effetti, Fanteria dello Spazio è un romanzo che contiene moltissima, una grossa porzione di riflessioni, direi addirittura proprio filosofiche, no?
Sì, senso tra il filosofico e il politico, se mi concedi.
Esatto, politico, esatto, bravissimo, l'aggettivo che mi mancava era politiche, no? Cioè quelle che riguardano il modo in cui deve essere costruita la società, il ruolo che viene giocato dalle forze militari nel rapporto appunto tra civili, militari, concetto di difesa, ma anche concetto proprio di Stato, di nazione. E da questo punto di vista io l'ho riletto in occasione del nostro team up, il romanzo che avevo letto tanti anni fa, devo dire appunto che effettivamente c'è veramente molto poco di come dire, di glorificazione della guerra o del militare in sé, quanto piuttosto una decisa presa di posizione sul valore di certe cose, del sacrificio piuttosto, no, come il brano anche che leggevi tu, Paolo, è proprio quello che in qualche maniera è una delle riflessioni di fondo, cioè dice in effetti, no, il senso è le cose vanno conquistate col sacrificio, col lavoro, con la fatica, altrimenti non hanno valore.
Eh sì, è un po' un filo conduttore della, non dico la parte iniziale del libro, però diciamo poi entrando più che altro nella trama si capisce un attimo anche chi sono i personaggi, da dove vengono certe riflessioni. Però questa in particolare era una delle riflessioni che io ho trovato più, non vorrei dire toccanti, ma
illuminanti.
Illuminanti, ecco, bravo, hai trovato un aggettivo che si sposa esattamente con quello che intendevo dire. Entriamo un pochino più nella trama. Perché poi la trama del libro, diciamo, è il punto di partenza, da quale poi sono partite, come dicevo, tutte le opere derivate. Però la trama in sé penso che meriti più che una.
Sì, anche se tutto sommato è abbastanza semplice la trama in sé, proprio perché il libro si estende soprattutto in termini poi di racconto di avventure e o di riflessioni. La trama è quella di una scelta da parte del protagonista che si chiama Johnny Rico, e che diciamo è di famiglia benestante, agiata, e di conseguenza diciamo all'inizio del romanzo si trova di fronte alla classica situazione che un giovane ha davanti a sé, quel bivio tra seguire le orme, seguire la strada che è già stata costruita da lui, per lui dalla famiglia, e quindi sostanzialmente di entrare nell'azienda del padre, di fare un percorso che lo conduce poi a prendere il posto del padre nella conduzione di questa che viene descritta come appunto un ambito di benestante, di una situazione tutto sommato agiata e comoda all'interno di una società civile che lo consente, oppure l'alternativa è di imboccare la storia, la strada dell'avventura, e in particolare in questo caso la strada dell'arruolamento in questa fanteria spaziale.
Imbracciare e qui il fucile tutti.
Imbracciato. Ecco perché dicevo imbracciare. E qui diciamo appunto parte subito, no, in realtà questa riflessione sul ruolo, perché una delle cose che fu subito notata, no, che è stato oggetto di grossi dibattiti, è che nel romanzo Heinlein descrive una società nel quale il diritto di cittadinanza piena, in particolare il diritto di voto, non è un diritto che il cittadino ha per un fatto di nascita, ma è un diritto che si conquista attraverso un servizio che rende alla società, e in particolare attraverso un servizio reso all'interno appunto dell'istituzione militare. Quindi la prima, diciamo, proprio problematica politico-filosofica, no, che stravolge un po' quella che invece è il filone normale con cui consideriamo, no, le civiltà contemporanee avanzate, cioè quello che tu hai un diritto di cittadinanza in quanto sei nato, in quanto persona. E invece diciamo, c'è questo sostenere del fatto che tu devi conquistartelo questo diritto. C'è una prima parte del romanzo in cui c'è questa proprio descrizione di questo bivio che Johnny si trova ad esplorare.
Perdonami, ma se mi concedi
prego.
Se mi concedi, è proprio parte della società descritta in Fanteria dello, sì, Spazio, che è la federazione, appunto, che non voglio dire che è una dittatura, ma è una sorta di governo militare illuminato.
Un'oligarchia,
sì,
diciamo.
Sì, un'oligarchia. Sì. Esatto.
Ma anche se è un'oligarchia molto allargata, perché in realtà non c'è un limite fondamentalmente, no?
Esatto, le libertà mi pare che erano estreme, e tra l'altro bisogna anche sottolineare che il servizio che bisogna fare verso la federazione era del tutto volontario, nessuno obbligava nessuno.
Assolutamente esatto. Volontario.
Anzi, da un certo lato era anche in certi casi scoraggiato addirittura, perché praticamente facevano di tutto per, come dire, per cercare di lasciare a virgolette casi poco convinti da quello che leggevo.
Assolutamente, assolutamente. Cioè viene descritta una società, se volete, in qualche misura utopistica, perché comunque, cioè, descrive un mondo in cui alla persona viene comunque riconosciuta un'ampia libertà, una difesa di tutta una serie di diritti fondamentali, tranne quello sostanzialmente di votare e quindi poi di governare, di decidere. Perché si dice questo aspetto qui, questo della conduzione delle scelte, delle decisioni politiche, quelle più rilevanti in termini delle strade che si percorrono, del modo in cui si gestiscono le risorse e così via, queste te le devi conquistare.
Richiedeva, no? Appunto quella responsabilità di cui facevo cenno nella citazione.
Lui, Heinlein, descrive anche appunto un'estrema apertura mentale rispetto a questo discorso di conquistarsi questo diritto, perché appunto dice anche che è possibile nella società descritta appunto nel romanzo, che tu, avendo fatto la scelta, poi magari se non hai le caratteristiche fisiche per fare servizio militare nel senso pieno di fare il soldato e andare in prima linea, comunque la tua scelta libera di rendere un servizio alla comunità venne valorizzata, perché vuoi trovare posto. Addirittura lui descrive il fatto che una possibilità è quella di offrirsi come cavia
per
l'esperimentazione dei farmaci, che è effettivamente una cosa che, letta oggi, fa un po' fa un po' rabbrividire, e si capisce molto anche delle reazioni, cioè di chi poi, leggendo Heinlein, magari ha delle reazioni forti, perché insomma, il discorso è molto provocatorio. Riagganciandoci rapidamente alla trama, se no finisce appunto che parliamo più delle problematiche che del romanzo stesso, di fatto quindi Johnny sceglie in maniera, se volete, anche un po' fortuita, sull'onda di un'emozione, diciamo, in particolare del fatto che si ritrova nel centro di reclutamento e lì trova la compagna più bella del corso di studi, eccetera eccetera, comunque decide di arruolarsi. E qui parte una sezione del romanzo nella quale si descrive, questa è una caratteristica abbastanza comune poi ai filoni, ai vari romanzi della cosiddetta space opera militare, si descrive la vita militare, quindi si descrive fondamentalmente l'esigenza della disciplina, l'esigenza di un addestramento spinto all'estremo, ma non con lo scopo di umiliare o di spezzare la persona, ma piuttosto di formarla, di educarla, con dei metodi che all'inizio sembrano durissimi, che sembrano ingiustificati, che sembrano addirittura appunto violenti o prevaricatori della libertà, e poi invece mano a mano si rivelano come dei metodi un po', diciamo, educativi, un po' come quando i genitori si trovano nei confronti dei figli che non sono ancora in grado di capire certe cose, a dover assumere degli atteggiamenti rigidi, ma in realtà poi in effetti sono anche molto preoccupati di quello che potrebbe accadere ai loro figli e così via. Qui chiaramente si potrebbe aprire una discussione piuttosto articolata, non lo facciamo, continuiamo nel racconto. Naturalmente superata la descrizione di questa fase di addestramento e che quindi preparazione alla attività militare, si entra nella fase di racconto un po' più avventuroso. In particolare c'è sta quella cosa che poi è stata ripresa, ahimè, nel film, e cioè l'incontro con una razza aliena e di conseguenza, diciamo, questo scontro con la razza aliena che ha delle caratteristiche certamente, insomma, crude di violenza, ma che per esempio appunto non ha tutte quelle connotazioni anche un po' semirazzistiche, se mi consentite questo passaggio, che poi si ritrova nel film, magari ne parliamo dopo.
Ma poi al film ci arriviamo appunto. Perché...
Una cosa a tutte e due, un'osservazione: non vi sembra che si può ardire e fare un parallelismo fra Full Metal Jacket e Fanterie dello Spazio? Il plot è esattamente parallelo.
C'era più il tema dell'alienazione, però era lì, forse quello diceva Max, diceva l'addestramento pur duro serviva a formare una persona. In Full Metal Jacket invece forse Kubrick esaltò più che altro l'aspetto alienante della vita militare.
Sì. Questa è sicuramente un'osservazione interessante. Ci sono due punti di vista speculari, no? Rispetto a questo discorso, cioè a chi vede nelle metodologie, nelle tecniche molto rigide di addestramento, nell'esigenza di una disciplina fortissima, di sacrifici fisici anche e psicologici molto forti, un percorso per forgiare la personalità, e chi invece vede una, come dire, un abuso che tende a spezzare la personalità. Probabilmente, come al solito, c'è il problema che la metodologia in quanto tale, per esempio nel romanzo del Line Racconte, descrive il modo in cui si educa un cucciolo.
Sì, infatti. Sì.
Che è pure un passaggio molto, molto vivido, no? In cui appunto fa questo, spiega l'esigenza che in certi momenti, rispetto a in quel caso a un animale, a un essere a cui tu comunque vuoi bene, però se non hai la capacità di dargli le giuste lezioni nei momenti giusti, di fatto non riesci a farlo crescere, non riesci ad educarlo. Questo è un concetto che io in buona misura condivido. Naturalmente è connesso a questo concetto un grosso rischio, perché se poi l'educatore sbaglia o comunque non ha veramente a cuore la persona, non sa quando è il momento di fermarsi, certamente c'è poi il rischio, no, di scivolare nell'alto,
di perdere il controllo,
sì. Di perdere il controllo e di scivolare nell'alienazione.
Sì. Interessante questo parallelismo.
Il romanzo di fatto introdotto il tema dello scontro con la razza aliena insettoide, poi si sviluppa nel racconto di una serie di battaglie. Poi ci siamo, ne hai fatto cenno tu Paolo all'inizio, un'altra cosa che percorre tutta la storia del romanzo è l'introduzione della tecnologia della tuta potenziata,
sì.
No? Che è una parte comunque importante. I romanzi di Heinlein in realtà spesso contengono, no, lo sviluppo di un'idea tecnologica particolare, che diventa un po' la chiave di volta, no, della vittoria,
sì,
della sconfitta,
esatto.
Della storia stessa. In questo caso la tuta potenziata, che pure in qualche misura, no, è un archetipo della fantascienza, cioè quindi questo manufatto, questa macchina che però diventa parte integrante di fatto della persona.
Una curiosità, perché non ricordo esattamente, tu hai una memoria storica, prendela bene, Max?
Sì, assolutamente. Più... Sì, in realtà sono...
Forse è proprio Heinlein che ha introdotto per la prima volta il concetto di tuta potenziata, forse mi sbaglio, eh?
Guarda, io non ho memoria di precedenti di tipo tuta potenziata, di altri romanzi storici cronologicamente precedenti, però come dicevo prima la memoria fa acqua da tutte le parti. Possiamo fare un approfondimento bibliografico in cui facciamo un appendice sulle tute potenziate.
Poi vabbè, ci arriverò quando parlerò delle opere derivate che ho un attimino approfondito io, però tutti facevano riferimento al romanzo, non ho trovato riferimento ad altro, quindi abbastanza...
Sì, sono abbastanza d'accordo con te. Concludo, quindi abbiamo, diciamo, di fatto la storia finisce così, cioè finisce con la descrizione di una serie di battaglie. C'è poi la relazione con il padre, che all'inizio si era opposto all'arruolamento e che poi invece di fronte alla guerra che scoppia con la razza aliena si arruola a sua volta e, se non ricordo male, diventa, diciamo, presta servizio,
sì, nel suo stesso, alla fine
la stessa, diciamo, brigata che è comandata, sì, dal figlio, perché quindi, diciamo, c'è questa descrizione. Anche questo è un tema che in Heinlein torna spesso, del rapporto padre figlio, che viene illuminato da vari punti di vista, sia positivo che negativo. In questo caso positivo, per esempio in Storia di Farnham invece c'è un rapporto molto negativo tra padre e figlio, non so se vi ricordate quest'altro romanzo. E concludo per dire che partire da questo romanzo appunto che abbiamo raccontato e descritto, poi diciamo si ritrovano tantissimi autori importanti che hanno in qualche modo ripreso e portato anche, sviluppato sotto forma anche di serie spesso, questo concetto dell'appartenenza a un corpo militare con tutto quello che ne deriva, inserito nel contesto di avventure di carattere spaziale. Cito velocissimamente il ciclo di Miles Vorkosigan della Bujold, il ciclo dei Dorsai di Gordon Dixon, il ciclo di Honor Harrington di David Weber, ognuno dei quali contiene dei romanzi veramente interessanti e molto belli, e tutti sono connotati da questo spirito di appartenenza, no? Alla vita militare, questo senso della disciplina, questo senso della possibilità dell'essere umano di raggiungere dei risultati nel confronto, per esempio, con le razze aliene, anche sulla base di questa capacità di tenere dietro valori come l'onore, il sacrificio e così via.
Non voglio darti la approfondimenti e divagazioni, però ho letto da qualche parte che Haldeman, Joe Haldeman, il famoso autore di Guerra Eterna, scrisse quel romanzo quasi in risposta, in tono polemico.
Nel senso che lui
sottolineò altri aspetti, forse un pochino più psicologici e forse più vicini a quell'alienazione della quale parlavo prima.
Sì, c'è una visione negativa, no? In Guerra Eterna si vede una visione negativa del concetto di che si è portato all'estremo del militare, ma qui potremmo citare veramente decine e decine di cose bellissime che mi state facendo venire in mente, quindi invece no, preferisco no. Paolo, tu hai detto per esempio che appunto, hai fatto una raccolta di spunti di opere conseguenti o collaterali, no? Che potresti
cominciare a presentarci. Guarda, è l'ultima cosa che avevamo in scaletta per oggi. Io direi di la parentesi letteraria, se siete d'accordo, la chiudiamo qua con la citazione dell'ultima edizione di Starship Trooper, che è uscita con la piccola biblioteca Oscar della Mondadori nel 2008, e lasceremo i riferimenti poi nelle note. Mentre la prima edizione è uno storico Urania del 62, il 276 per la precisione, quindi...
È lui. Io ero nato da soli 2 anni, altrimenti lo avrei senz'altro nella mia vita. Ho cominciato nel 69 a comprarli.
Ah, ok, quindi ti manca proprio il pezzo storico, diciamo, del quale stiamo parlando. Bene, una piccola pausa e poi direi di partire con le opere derivate, a partire dal film.
In every age, there is a cause worth fighting for. But in the future, the greatest threat to our survival will not be man at all. The youth of tomorrow must travel across the stars to defend our world.
We are a generation commanded by fate to defend humankind.
Everyone fights, no one quits.
We are going in with first wave. You smash the entire area. You kill anything that has more than 2 legs. You get me?
We get you, sir!
But they will face an enemy more devastating than any ever imagined.
Pick up!
Commander Attacker, we need retrieval now!
Someone made a damn mistake!
The bugs laid a trap for us, didn't they?
Prepare for battle and journey to the front lines of the next frontier.
Kill them all!
Starship Troopers.
Ok, ovviamente quello che abbiamo ascoltato era l'audio del trailer originale di Starship Trooper nel 1997, regia di Paul Verhoeven, già noto regista di Atto di Forza e del celebre Robocop, al quale forse dedicheremo qualcosa anche in futuro perché ci sono rumors anche in questo senso. E promettiamo che non saremo clementi.
Esatto.
Chi vuole iniziare le danze?
No, ma d'altro canto Inline ce lo insegna, certi diritti bisogna conquistarsi.
Bravo. Chi inizia le danze?
Dunque, diciamo che purtroppo la trasposizione in immagini, in movimento di Fantieri dello Spazio è stata secondo me una delle cose più travagliate e incompiute che si siano mai viste. Non so se concordate con me, nel senso che sì, era una trama letteralmente perfetta, un plot perfetto, parlo del romanzo, che poteva essere tranquillamente portato in rapporto uno a uno sul piccolo e grande schermo. Purtroppo non è mai, per una serie di motivi, avvenuto così. Allora, le prime avvisaglie, diciamo, sono state nell'88. Infatti, già nell'88 era uscito in Giappone, prodotto dalla Sunrise, che per intenderci la casa produttrice di Daitan 3, di Zambo 3 e buon ultimo Gundam.
Quindi accidente, è vero, addirittura.
Al quale, fra parentesi, Gundam deve molto a Fanteria dello Spazio.
Direi di sì.
Proprio per ammissione di Tomino, praticamente. E erano usciti questi sei, per intenderci, sei OAV, si dice in termine tecnico, sei super puntate di questo anime che si intitolava Uccio no Sensi, che letteralmente vuol dire soldati dello spazio. Attualmente nel fandom questa versione viene considerata attualmente la più fedele al romanzo di Heinlein, per intenderci. La trama è, diciamo, parla di, ovviamente, di John Rico, che in questo caso, invece che filippino, diventa praticamente un argentino di origini europee, per intenderci.
E da lì cominciò.
Esatto, che la cosa poi tra l'altro è forte perché nonostante questo qui si ricollega direttamente alla pellicola del 97, fra parentesi, anche qua c'è. Ecco. Scusate, salto un attimino perché proprio per far capire le differenze. Per cui cosa succede? Qui la cosa bella è che prima di tutto compaiono finalmente le famose tute potenziate, per intenderci. L'unica cosa che, come dire, va un pochino fuori dagli schemi sono assolutamente due. La prima, per intenderci, il fatto che gli antagonisti, cioè i pseudo-arachnidi, che ricordiamo che erano una sorta di razza di umanoidi ragnizzati, passatemi il termine perché non me ne vengono altri, che peraltro erano anche dotati di tecnologia, per cui a loro volta avevano astronavi, a loro volta avevano armi letali anche a raggi, a energia, per intenderci. Erano una razza intelligente con una struttura d'alveare, diciamo, simile agli insetti, o se volete tipo Borg, per intenderci. Volevo tirarli in ballo, però apparentemente l'idea poteva essere quella,
la collettività,
sì, esatto.
Un po' come si intuisce dal libro, comunque
con una gerarchia, sì, molto simile a quella appunto di alcuni tipi di insetti, con ruoli specializzati, il soldato,
infatti c'erano gli operai,
esattamente,
le regine
e il cervello, esattamente.
Lì invece nell'anime giapponese praticamente ci sono questa, chiamiamoli fondamentalmente era una sorta di poliponi, per intenderci, dotati di armi biologiche, nel senso che apparentemente sputavano una sorta di sostanza appiccicosa esplosiva, e non si sa il perché attaccano la Terra, non si sa le loro intenzioni, non si conosce niente di loro, resta ovviamente tutto molto sul vago. E in effetti anche qua l'OAV sui sei episodi ripercorre pian piano un po' la storia, il plot del romanzo di Heinlein. Il dramma poi avviene, poi, ahimè, nel 97, quando esce la famigerata, diciamo, il famigerata pellicola di Verhoeven, per intenderci, dove secondo me è stata fatta un'opera, passatemi il termine, anche se molto crudo, di macellazione mediatica del romanzo.
Sì, hanno svuotato completamente il romanzo del suo significato.
Gli hanno tolto tutto, gli hanno lasciato solamente, peraltro, con una, appunto, veramente lì ci vuole una forzatura militarista e con una accentazione razzista, no? Nei confronti, sì, di questa battaglia tra gli uomini e questi animali cattivi, e sono alcune scene veramente imbarazzanti, quelle della ricerca, quando alla fine del film, no?
Sì. Infatti, volevo dire, molto crude, molto.
Cioè, tira fuori. Vabbè, Verhoeven c'ha questo, no? C'ha questa impronta molto cruda, iperrealistica, fino al limite dell'eccesso, che però in altre sue opere, io devo dire, non lo amo molto, anche se Atto di Forza, per esempio, è un film che mi piace.
No, ma io apprezzo, cioè, anche
non mi piace proprio. Robocop,
no, l'ho apprezzato.
Ci mancherebbe. Però qui in Fanteria dello Spazio veramente non si è capito che gli era venuto in mente.
Ma prima di tutto diciamo che la cosa lampante, se volete, per i puristi del romanzo, spariscono quelle che sono le tute potenziate. In effetti i fanti diventano proprio dei fanti molto simili a quelli dei giorni nostri.
Esatto.
Poi gli arachnidi diventano proprio degli insetti a tutti gli effetti, per cui dotati di armi naturali, di artigli, speroni,
carpacce e tutto il
resto. Esatto. Apparentemente senza nessun, diciamo, con attacchi sì, guidati da un'intelligenza di fondo, ma se volete abbastanza caotici, e si basavano più che altro sul numero,
sulla quantità, sì.
Ecco. Poi diciamo si inventano,
poi scompare completamente proprio qualunque tipo di, sì, di riflessione filosofica,
sì, e sta molto sullo sfondo diluita in, sì, quantità omeopatica, diciamo, giusto per fare un parallelismo scientifico.
Si inventano una storia d'amore inesistente fra Gianrico e la parente, Carmencita Ibáñez, per intenderci,
che è solo accennata vagamente.
Esatto. Scusate, qui mi tocca dirlo, però è lì interpretata da Denise Richards, che è una mia passione, però
mamma mia, che bella ragazza,
è veramente una gran bella ragazza, devo dire la verità.
Che peccato, guarda, ecco. Fare queste cose alla
poi non è che ha fatto filmoni, diciamolo, manco Casper Van Dien, voglio dire, però.
E poi si inventano questa praticamente invece storia d'amore fra Dizzy Flores, che praticamente nel romanzo è un uomo e peraltro muore nelle prime pagine, lì invece diventa una donna e fra parentesi fa la classica compagna di scuola che è la innamorata non corrisposta di Gianrico, fra parentesi la stessa attrice che era là, adesso non mi ricordo l'attrice che
fatto
era
parecchi, là, Dina Meyer, ha fatto parecchi Meyer, film
sì, fra parentesi ha avuto una storia, una love story durante la
riprese del
film, esatto, con Casper Van Dien praticamente.
Pure, non lo sapevo.
Beh, almeno loro, ecco, si sarebbero divertiti.
Fa parentesi, poi venivano continuamente richiamate da Verhoeven perché non si presentavano in orario per ovvi motivi sul set, e qui mi fermo per intenderci. E morale della favola, il film è molto sopra le righe, molto, in effetti, diciamo, non bello, e tra l'altro quello che certe scelte sono state giustificate, il discorso delle tute potenziate perché non c'erano i mezzi per farle, non so. E poi tra l'altro, come accennavi te, vero Paolo, c'è stata anche proprio una missione diretta di Verhoeven che diceva che lui fondamentalmente Fanteria dello Spazio non piaceva.
No,
ma praticamente non l'aveva manco letto.
Cioè, non aveva finito di leggerlo. Questo è quello che aveva.
Sua, non ho mai finito di leggerlo.
Proprio un programma di quelli.
Diciamo, facciamo un excursus veloce, fra diciamo subito dopo questo film parte una serie animata in computer graphics che si intitolava Rockness Starship Troopers Chronicles, che in Italia è stata solamente distribuita nel mercato home, per cui su DVD, tra l'altro prodotta dallo stesso Verhoeven, con una trama un filino, ma letteralmente un filino più aderente al romanzo, anche perché così almeno dice proprio il mezzo animato permetteva di fare un pochino più di cose, però diciamo grosso modo stiamo nella stessa, viene è proprio una racconta per intenderci le avventure del plotone di Rico completamente slegate dal film, che fa le varie campagne, però praticamente viene troncata lì perché per problemi di scarso successo viene troncata dopo, mi pare, la bellezza di dopo 36 episodi viene troncata perché non faceva più successo, per intenderci. A lì arriviamo, ahimè, agli ultimi due film, per cui praticamente parliamo di quello che era Starship 2, Eroi della Federazione, che peraltro è uscito solamente per il mercato home video. che sinceramente non si collega, diciamo abbastanza slegato dalla, chiamiamola se si può chiamare, continuity. Era più che altro il classico, io l'ho considerato una sorta di splatter, ricorda molto, può ricordare molto vagamente Alien, è molto splatter, parla di questi insetti cervello che prendono il controllo degli umani, per cui la classica, passatemi il termine, sindrome americana post 11 settembre, per cui praticamente il fatto che non ci si può mai fidare del vicino, il nemico in casa, eccetera.
Ah, ecco.
E arriviamo a quello che è il terzo, per intenderci, che è l'arma segreta, anche lui uscito solamente per il mercato home video, dove che si ricollega invece direttamente al primo episodio. Qui ritroviamo John Rico, che è colonnello, tra l'altro ha qui una serie di vicissitudini e passa sotto la corte marziale, ma il bello di questo, diciamo, di film qui, che finalmente all'ultimo...
anche lei,
la mitica T-Pole, per intenderci,
lei è una bella ragazza,
anche se devo dire che la Merton Patterson, che era quella che faceva la Holly Little, quella che dopo converte tutti alla religione, non era niente male neanche lei, per cui praticamente quello che però compaiono in fondo sono le famose tute potenziate, che qui praticamente compaiono in fondo, proprio una breve apparizione, però ci sono. Tutto questo film, soprattutto il terzo, è molto, anche lui sopra le righe, però molto comico, diciamo, Paolo, potrebbe passare come abbastanza sopra le righe, ma in senso molto surreale, molto comico. Come,
sì, a parte una computer grafica che definire imbarazzante.
Ma lì era il discorso che molto era low cost, come si suol dire, a livello di investimento, di conseguenza era volutamente, si vedeva visivamente,
diciamo, che
era veramente abbastanza bello.
Approfondendo un attimo quella che è la filmografia di Paul Verhoeven, ho trovato una citazione che rende abbastanza l'idea di quello che vuoi dire, che è la regola delle 3B di Verhoeven. Non so se avete mai...
No.
Blood, boobs, ovvero detto in maniera brutale, e l'altro, bad guys, una roba del genere. Comunque, diciamo, tre... aspetti che Verhoeven mette veramente in ogni film nel quale
tre caratteristiche, sì, diciamo,
da
così.
Basic Instinct in avanti, cioè, è proprio...
Dai, no, veramente devo dire, su, appunto, fate lo spazio, cioè proprio...
E arriviamo a
distrutto.
Arriviamo ai giorni d'oggi, ai giorni nostri, dove c'è questo praticamente annuncio di questo film che dovrebbe uscire praticamente fine 2012, primi 2013, che è Starship Trooper Invasion, si intitola, completamente in completamente computer grafica, che praticamente, come dire, fa piazza pulita dei, chiamiamoli, due più la serie animata, e si ricollega direttamente al primo. Anche qui però, ragazzi, scordiamoci le tute potenziate, perché qui, anche qui non ci saranno, per intenderci, per cui, ahimè.
Ecco. Ma un rifacimento, magari,
più volte di un possibile remake, ma tutte classiche voci di corridoio.
Insomma, è un sogno perenne di Fantascientificast, quello di avere film decenti tratti esattamente dalla trama dei romanzi. Vabbè, rimarrà un sogno nel cassetto,
sì,
del nostro
sogno, ma speriamo, può darsi che qualcuno ci...
No, ma io, come ripeto, ragazzi, secondo me è un romanzo perfetto per portarlo uno a uno in cinema. Purtroppo, non so, per una serie di motivi e di scelte, hanno fatto praticamente una serie di cose, di opere, secondo me, mediamente mediocri, passatemi il gioco di parole a questo punto.
Sì, sì, veramente... Cosa mi permettete di citare,
sì,
scusa Paolo, ti ho interrotto.
No, vai tranquillo, perché avrei...
Mi permettete di citare un romanzo che poi ha dato vita a una serie, che diciamo, se uno racconta la trama per sommi capi, e ha una somiglianza imbarazzante con Fanteria dello Spazio, che è il ciclo di Ender, no? In cui c'è esattamente tutto. Quello di Orson Scott Card, dico.
Non conosco.
Gioco di Ender. Non conoscete il gioco di Ender?
Ahimè, chiedo venia, prof. Ma...
Ragazzi, questo è un capolavoro assoluto.
Io
della
ho già preso
più recente. che ha poi dato vita a una serie, sono quattro romanzi, ma il primo come trama è assolutamente, la somiglianza è imbarazzante, perché c'è una razza insettoide che appunto è organizzata esattamente nello stesso modo, con le regine, con diciamo l'organizzazione gerarchica di cui parlavamo, che attacca la Terra, e poi c'è una risposta militare e c'è un protagonista che però questa volta è un bambino, Ender, c'ha 11 anni, che viene inserito nel contesto di una rigidissima formazione militare, perché lui è l'unica speranza di poter poi controbattere questo attacco da parte della razza insettoide. Raccontato così è praticamente identico.
Scusa, l'autore
è molto Orson Scott Card.
Dopo io direi che questo
molto, molto famoso, questo articolo molto bello, peraltro, sì. Devo dire, scritto in maniera meravigliosa.
Direi che magari Max lo approfondiremo magari in una delle prossime puntate.
Assolutamente, perché merita tranquillamente una puntata, appunto un intervento
ad hoc
specifico. Però l'ho citato proprio per dire veramente l'influsso, no, di fanteria dello spazio, come si è ramificato e sviluppato in tantissime altre serie di romanzi che veramente poi hanno lasciato il segno, insomma, nella storia in generale della fantascienza.
E oltre ai romanzi, e qui introduco la terza parte di questo nostro team up di oggi, ha influenzato gran parte, o comunque molte altre opere derivate, in particolare il mondo del gaming. E qui ancora un piccolo stacco e poi riprendiamo il filo del discorso. Veniamo all'ultima parte di questo nostro team up su Starship Trooper, parlando di opere derivate, in particolare di opere videoludiche. Allora, tracce di Henlein di Starship Trooper, in parte tratto da tematiche del libro, in parte tratto da tematiche del film, le troviamo in parecchi videogiochi. Diciamo che ne ho individuate tre. A livello cronologico, diciamo che a livello di gaming, il primo gioco che fa riferimento alle tute potenziate è il famoso Warhammer 40,000, che è un gioco di ruolo, un gioco da tavolo, pubblicato la prima volta nel 1987. Qui la trama, forse non so se qualcuno di voi lo conosce o ci ha giocato.
No, di fama lo conosco io, okay. Personalmente.
Diciamo, io ho giocato un po', sì, ma comunque appunto è la classica trama del gioco di ruolo con organizzazione, no? Parafeudale sostanzialmente,
sì,
con parafeudale. Dei gruppi che si sfidano.
Diciamo che è molto, molto, molto più fantasy che non fantascientifico. Diciamo che la fantascienza è solo un'ambientazione.
Sì, dall'ambientazione di Warhammer... quello classico 40,000.
Portata diciamo in un contesto un po' più fantascientifico, però qua, a parte il discorso delle tute potenziate, ripeto, la trama è tutt'altro. Sempre a livello cronologico invece parliamo di qualcosa che ha tratto a piene mani, in particolare dal film, e parliamo di un gioco che ha fatto a scuola. L'abbiamo introdotto già con il breve stacco musicale che abbiamo fatto e sto parlando ovviamente del gioco della Blizzard Entertainment StarCraft del 1998, gioco di strategia in tempo reale. Alzi la mano chi di voi ci ha giocato? Nessuno? Non in troppi, eh? Mi fate preoccupare, sono un videogiocatore troppo...
Devo dire, mi è scappato questo.
Questo è un grave... finalmente posso dirlo anch'io. Oh, questa è una grave mancanza,
dai,
Max.
Qualcosa che posso provare... a giocarlo ancora,
diciamo che oltre al discorso delle tute potenziate, StarCraft riprende anche molti altri concetti che avevamo visto in particolare nel film, a parte questa società molto militarista che era stata accennata da Verhoeven, accennata diciamo descritta in maniera anche fin troppo esaustiva,
esatto. Sì, però col Black & Decker,
col sì, Black & Decker, esatto.
Dicevo, oltre alla società molto violenta e militarista, qui c'è anche un discorso proprio di antagonista che, guarda caso, una razza di insettoidi semi-intelligenti governati da un cervello centrale. Che fantasia.
Una delle costanti dell'universo, diciamo questa.
Diciamo che la particolarità è anche quella, vabbè, di aver forse preso un pochino di più... ispirazione dal libro per quanto riguarda le tecnologie descritte, è un pochino meno, diciamo, banale. A parte la tuta potenziata, c'è anche il drop che viene citato più volte nel libro, il famoso uovo che hai citato tu all'inizio, Max, e le capacità psioniche, diciamo che forse era solo accennate nel libro, no? Mi confondo.
Sì, sono veramente accennatissime, tra l'altro poi in maniera molto velata, è solamente nel film di Verhoeven che vengono un pochino più tirate a galla, per intenderci.
Diciamo, la caratteristica fondamentale di questo gioco è l'azione frenetica sicuramente, ma una trama che, pur traendo a piene mani da qualcosa di già visto, ripeto, il film... introduce degli aspetti anche innovativi e abbastanza avvincenti, ad esempio una terza razza, di psionici avanzatissimi, Protoss, che hanno un ruolo chiave in una guerra galattica che vede contrapposti umani e insetti, diciamo. E poi, diciamo, questo videogioco ha avuto un seguito nel 2009, StarCraft 2, del quale è uscito il primo capitolo, che riprende la storia e forse, ripeto, forse la rende meno banale, un pochino più originale rispetto al primo videogioco, che forse traeva un po' troppo da quello che abbiamo demolito, dal film che abbiamo demolito poco fa. Ha avuto anche un seguito, e nel seguito forse questa somiglianza con il film viene ancora più rimarcata. Diciamo che i terrestri del titolo originale erano eredi di un gruppo di galeotti fondamentalmente sparati via dalla Terra e poi hanno fondato una confederazione per conto loro. I terrestri veri e propri tornano nell'espansione del primo videogioco come direttorato della Terra Unita, che è praticamente una specie di dittatura globale della quale forse avete già sentito parlare nei minuti precedenti in questo podcast, ecco. Un videogioco sicuramente da provare, ripeto, forse è il risultato più famoso, un pochino più apprezzato dai fan per l'azione frenetica e la complessità e il fatto che comunque si tratta di un videogioco molto avvincente, che non per la storia in sé. Però StarCraft 2 diciamo che promette bene, introduce degli elementi di novità abbastanza apprezzabili. E il terzo videogioco, ma anche qui è un breve accenno, è in Mass Effect. Diciamo, il protagonista è un militare dotato di tuta potenziata anche in questo caso. Poi però la trama di Mass Effect, Max, tu sei un esperto, correggimi se sbaglio, è un po'
si
patchwork
completamente, anche se si deve dire che comunque nei tre capitoli ritorna sempre questo spirito di squadra queste relazioni forti delle, diciamo, del gruppo di combattenti che in qualche misura sono appunto chiaramente riconducibili, no, a quella che poi è l'impostazione del romanzo originale. Insomma, questo c'è sempre effettivamente.
Diciamo che è appena un cenno, poi questi videogiochi magari li approfondiremo nelle prossime puntate di Fantascientificas. Comunque Mass Effect, giusto per dare un attimo la cornice alla cosa, è proprio, l'ho definito prima, un patchwork di tante cose tratte da varie opere fantascientifiche.
Assolutamente,
letterarie,
un cocktail, in
un cocktail ben,
sì,
fatto,
sì. Un'integrazione fortunata di tutta una serie di archetipi della fantascienza.
E invece facevamo accenno prima, e in questa piccola pausa ne abbiamo parlato, forse merita un pochettino d'approfondimento in più un'opera derivata che poi ha avuto una vita propria e una fortuna propria, e stiamo parlando di Mobile Suit Gundam.
Sì, diciamo poi ovviamente con la promessa ai nostri ascoltatori che Gundam non vogliamo esaurire in questa puntata, ma l'universo di Gundam meriterebbe ben più di una sorta di enciclopedia di puntate, perché è un universo veramente variegato e complesso. Direi che effettivamente, proprio come dicevamo all'inizio, su proprio sua missione di Tomino, che è il creatore di Gundam, Gundam deve moltissimo a Fantiere dello Spazio, a Starship Trooper. Prima di tutto, per la prima volta si vedono questi, diciamo, contrapposto il concetto di real robot ai super robot nagayani, per cui il robot viene visto come non un qualche cosa di invincibile, dotato quasi di vita propria nonostante avesse un pilota all'interno, viene visto come un mezzo alla stessa stregua, né più né meno, che un carro armato, per cui per il fatto che finiscono le munizioni, all'inizio ci sono difficoltà, chi si ricorda a Muro Ray in Italia, Peter Ray, all'inizio, che deve prendere il libretto di istruzioni per capire sì. come funziona il Gundam, cioè lì eravamo abituati al per intenderci, non dico al Koji Kabuto, però al pilota bambino di turno, o il pilota di turno che saliva la prima volta sul robot, sapeva già pilotare alla perfezione.
Con due leve.
In più viene visto proprio questo lato, passatemi il termine, sporco della guerra, come qualcosa di veramente brutto, di veramente sudicio, e non un qualcosa, una lotta quasi eterea, pulita al di sopra di tutto.
Sì, viene meno quell'immagine, se vuoi, cavalleresca, no?
Che esatto, c'era, bravissimo. Ecco, da samurai praticamente,
esatto, mentre invece
praticamente come da codice Bushido.
Compare invece questa anche complessità delle relazioni, questi dubbi, questo appunto, questo orrore rispetto alla sporcizia della guerra e alle sue conseguenze.
E in effetti lì, diciamo, da una parte il Gundam, per cui praticamente, diciamo, i Mobile Suit, come li chiamavano, della Federazione Terrestre, anche qui avevamo una federazione, diciamo, gli antagonisti del Principato di Zeon, che praticamente erano e venivano utilizzati come delle tute potenziate, un po' grosse per l'amor del cielo, però erano in effetti delle tute potenziate a tutti gli effetti.
Eh sì, con la promessa appunto di riapprofondire l'argomento, perché Gundam ha avuto più incarnazioni, ognuna con una particolarità diversa, poi forse è un altro argomento da team up, se vogliamo.
Sì, sì, assolutamente sì, direi che anche da più team up, Paolo, perché secondo me Gundam è veramente complesso e fondamentale sia dal punto di vista fantascientifico che poi quello, diciamo, del campo degli anime a questo punto.
Dobbiamo dire che a partire da Fanteria dello Spazio, no, ci siamo veramente esaltati.
Sì, sì, sì.
Io ho citato qualcosa come 6 o 7 serie di dimensioni megagalattiche, e a voi sta venendo la voglia di fare moltissime puntate.
Come dire, Max, altro che carne al fuoco, qui siamo una grigliata mista, per intenderci. Sì.
Ma poi voglio dire, tra l'altro, se vogliamo, c'è anche lo spazio dei commenti aperto a ulteriori suggestioni, ecco. Quindi,
ah certo, naturalmente,
sbizzarritevi,
perché dai nostri ascoltatori che appunto raccolgano e rilancino questi suggerimenti.
Anche per però i ragazzi dobbiamo dire che abbiamo l'onore di avere un pubblico che è estremamente attento, partecipe, per l'amor del cielo. Su di questo veramente da alto livello. A questo punto, Paolo, io direi che possiamo già dare a questo punto i nostri contatti,
sì.
Direi in conclusione.
Sì, allora il sito internet www.fantascientificas.it, dove potete lasciare i vostri commenti o scriverci direttamente, oppure potete farlo tramite l'indirizzo email info@fantascientificas.it. E poi ci sono i consueti canali Twitter, Facebook, e non dimenticatevi, se siete utenti iTunes, di passare da quelle parti e lasciare magari un vostro commento al nostro programma. Vi ringraziamo perché veramente gli ascolti e la partecipazione per il nostro podcast sono in continuo aumento e noi apprezziamo veramente la vostra come dire oddio, un lapsus, non mi viene in mente una parola adatta. Max, aiutami tu.
Appunto, hai detto bene, partecipazione, che cosa c'è di più bello?
No, abbiamo
un contributo che stiamo avendo, no, la partecipazione soprattutto attiva, no, di ascoltatori che poi commentano, rilanciano, magari anche correggono qualche volta, no? Che è sicuramente una delle cose più gradite per chi fa questi esperimenti.
La nostra Fanta Community, no?
La chiamiamola così.
Esatto. Mi piace molto come termine.
E concludiamo così, anzi ricordandomi magari di fare anche un salto sul podcast, diciamo padre di questo, che è Scientificast, www.scientificast.it, trovate i riferimenti nella pagina dei link ovviamente sul nostro sito. Vi rimandiamo al prossimo episodio, che sarà tra 2 settimane esatte. Quindi grazie per l'attenzione.
Speriamo
abbiate apprezzato questo podcast e arrivederci. Ciao.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.